Buongiorno.
Buongiorno, bene lei?
Buongiorno famiglia.
Buongiorno, ça va? Très bien, merci, tutto bene, grazie.
Bene.
Puntuale, come lo sa essere chi ha un'agenda straordinariamente fitta, mi raggiunge in una saletta di fianco al suo ufficio al CERN di Ginevra, mentre dispensa indicazioni a collaboratrici che incontra strada facendo. Elegante, di un'eleganza semplice e riservata come la sua natura, Fabiola Gianotti mi accoglie con la consueta gentilezza. Ma la signora della fisica, a capo di una cittadella di scienziati 17.000 tra le menti più brillanti del mondo, non concede nulla al superfluo. Il suo modo di parlare e di argomentare è essenziale, chiaro e sobrio. Partirei dalla sua carriera straordinaria e ci si immagina un percorso formativo fatto solo di calcoli, soprattutto da giovane, fatto di calcoli, di equazioni, ma non è stato così.
No, assolutamente, perché in effetti ho avuto una formazione, un'educazione molto vasta, con un liceo classico, il conservatorio, poi la fisica, ma anche all'epoca degli studi di fisica mi occupavo di tante cose, avevo tanti interessi, lo sport, la musica, e quindi è stata veramente una formazione molto, molto larga, molto variata.
Da ragazza dunque legge i classici, si appassiona all'arte, d'altra parte se il papà geologo le trasmette un grande amore nei confronti della natura e della bellezza dei suoi dettagli, la madre invece una letterata siciliana la spinge verso le arti. Gioca a calcetto, si diploma al conservatorio, ma poi sceglie la fisica, l'ignoto. Sentiamo come è avvenuto questo passaggio.
Ma non è stata un cambiamento di rotta, al contrario, è stato un percorso molto armonioso e molto coerente. Io sono sempre stata una bambina molto curiosa, quindi mi sono sempre posta moltissime domande, e la fisica, sono arrivata alla fisica perché ho intuito che la fisica avrebbe potuto aiutarmi a comprendere meglio le domande e anche le risposte. Non ho mai visto conflitti fra la musica, per esempio la fisica, o le materie umanistiche e la fisica, al contrario, ci sono legami molto forti fra la musica, l'arte e la scienza, e quindi è stato tutto un percorso abbastanza armonioso e abbastanza coerente.
Che cosa accomuna per esempio la musica alla fisica?
Ma per esempio gli aspetti di simmetria della fisica, le leggi fondamentali della natura si basano su dei principi di simmetria e quindi principi estetici in qualche modo. Poi la musica si basa sull'armonia, che è la fisica dei suoni, se vogliamo, e quindi ha anche molte basi quasi matematiche su cui poi gli artisti, i musicisti mettono tutto il loro genio e la loro creatività. A livello più superficiale, l'arte e la scienza sono le espressioni più elevate della curiosità e della creatività dell'uomo, quindi ci sono molti punti in comune.
Musica e fisica forse hanno in comune anche una certa forma mentis, cioè un approccio fatto di impegno, di pazienza, di costanza. Basti pensare alle 5 ore di studio giornaliero che Fabiola dedicava al pianoforte.
Sì, certo, ci sono gli aspetti di grandissimo rigore, grandissima disciplina e gli aspetti di creatività in entrambi, però questi ci sono anche in tutti gli aspetti della vita, ecco, non solo nell'arte e nella scienza, ma in tutte le professioni ci vuole serietà, rigore, disciplina, impegno.
Lei ha ancora tempo e voglia di dedicarsi alla musica, di suonare il pianoforte, per esempio?
Ah, certamente lo faccio. La musica è una parte molto importante della mia giornata. Suonare, non posso suonare tutti i giorni per motivi di vincoli di tempo, ma senz'altro la musica continua a rimanere una parte molto importante della mia vita.
Quali sono i suoi compositori preferiti?
Tutti i classici, diciamo. Bach, Schubert, tutti i classici.
E quelli che preferisce suonare proprio?
Gli stessi. Bach, Schubert, Schumann, Beethoven, tutti.
Thank you. Dalla danza delle note alla danza cosmica delle particelle, quella danza che ha determinato l'universo così come lo conosciamo e la materia tutta, compresa quella che ci costituisce, il passo per Fabiola Gianotti è stato breve, una lieve giravolta. Dopo una laurea in fisica con indirizzo subnucleare nell'84 presso l'Università Statale di Milano, viene ispirata a intraprendere un dottorato di ricerca sulle particelle elementari dall'attribuzione del premio Nobel a Carlo Rubbia. E nell'87 entra a far parte del CERN, diretto 2 anni dopo proprio da Rubbia, un luogo in cui ogni fisico sogna di approdare, lavorando su vari esperimenti. Dal 1992 partecipa all'esperimento ATLAS, di cui sarà coordinatrice fino alla scoperta nel 2012 del bosone di Higgs, l'ultima particella mancante prevista dal modello standard della fisica, grazie alla quale ogni cosa ha una massa. Una delle scoperte più importanti della fisica moderna. E poi la nomina, nel 2016, a capo del CERN, per un mandato che scadrà nel 2020. Prima donna al vertice del più grande laboratorio di fisica del mondo. E noi torniamo proprio al CERN per continuare la nostra chiacchierata con Fabiola Gianotti. Senta, la ricerca, soprattutto in un campo misterioso come quello dei segreti della materia e dell'universo, implica rischi e presuppone anche tanto coraggio. Lei non ha mai avuto tentennamenti o rimpianti?
Dunque, rimpianti mai, perché penso che i rimpianti non aiutino ad andare avanti. Tentennamenti neppure. La ricerca è un ambito bellissimo, la ricerca in campo scientifico, perché per me non c'è niente di più soddisfacente che di imparare qualche cosa di più ogni giorno e anche di contribuire nel nostro piccolo a fare aumentare la conoscenza dell'umanità. Certamente, come in molti campi della vita, ci vuole costanza, ci vuole passione, ci vuole motivazione.
E qualche scoraggiamento nel suo lungo percorso professionale e formativo?
Gli scoraggiamenti ci sono sempre, non dico a livello quotidiano, ma molto, molto spesso. E poi, quando si fa ricerca, bisogna essere pronti ai grandi risultati, ma anche a un lavoro molto meticoloso, certosino, che è poi la vita dei ricercatori di tutti i giorni. La scoperta del bosone di Higgs è una cosa che ha avuto un grandissimo impatto su tutti, è molto affascinante ed è molto gratificante, però dietro la scoperta del bosone di Higgs ci sono decenni di lavoro di migliaia di fisici, ingegneri e tecnici di tutto il mondo, quindi ci vuole anche molta pazienza, molta costanza.
Ecco, per tornare ai rimpianti, non c'è qualcosa che rimpiange di non aver fatto, che le sarebbe piaciuto fare, non so, la danza classica piuttosto che continuare la musica?
Beh, certamente quando si è bambini si possono studiare e fare diverse attività, chiaro che è molto bello perché si hanno tutte le opportunità aperte davanti a noi, poi la vita ci porta a scegliere, diciamo ci sono delle cose che si fanno poi come professione, come nel mio caso la fisica, e altre che rimangono come hobby, quindi non ho assolutamente rimpianti.
Nel 2016 lei diventa la prima donna alla guida del CERN, no? Il più importante laboratorio scientifico del mondo, dove dirige migliaia tra le menti più brillanti del pianeta. Quali sono a suo avviso le qualità, le attitudini che le hanno permesso di arrivare laddove è arrivata?
Beh, questo è molto difficile da dire per me, forse bisognerebbe chiederlo a coloro che mi hanno poi scelto per questo ruolo, che è il consiglio del CERN, in cui siedono i rappresentanti dei paesi membri. Penso, spero che sia per le mie capacità scientifiche, innanzitutto, e anche forse per la capacità di gestire una struttura complessa con molte persone, che era un'esperienza che io avevo in qualche modo sviluppato e accumulato quando ero stata capo progetto dell'esperimento ATLAS, portaparola, o capo progetto, che è la stessa cosa nel nostro ambiente, dell'esperimento ATLAS, durante il periodo della prima fase di presa dati di operazione di LHC, che poi aveva portato alla scoperta del bosone di Higgs, quindi quella era stata un'ottima palestra.
Come definirebbe il suo modo di gestire questa grandissima e straordinaria comunità di scienziati?
Ma un modo molto collegiale, perché il lavoro nella scienza, nel campo in cui lavoro io, è un lavoro di squadra, è un teamwork, è un lavoro di equipe. E quindi anche nel mio ruolo attuale, beh, io lo interpreto molto come un ruolo in cui mi confronto molto con i miei colleghi e lavoriamo tutti assieme a risolvere un certo numero di problemi che possono essere scientifici, tecnici, finanziari, di relazioni, umani o di altro tipo. Chiaramente poi tocca a me tirare le conclusioni e prendere le decisioni, ma è molto bello questo fatto di poter contare sull'opinione, sull'input di persone diverse che hanno diversi angoli di osservazione allo stesso problema.
Quanto l'essere donna l'ha ostacolato o le ha reso più difficile il suo percorso?
Personalmente non ho mai avuto l'impressione, non ho mai sofferto nessun tipo di discriminazione. Altrimenti non sarei qui, penso. Però alcune delle mie colleghe e amiche hanno avuto una vita meno facile, quindi bisogna continuare ad essere molto attenti ai problemi di diversità, in tutti i suoi aspetti, diversità di genere, di etnia, in generale essere molto, molto aperti. E al CERN veramente promuoviamo la diversità in tutti i suoi aspetti e promuovere la diversità significa, a mio parere, dare le stesse opportunità a tutti.
Ecco, ha fatto molto scalpore qualche mese fa una dichiarazione proprio qui al CERN di un fisico il quale aveva dichiarato che la fisica non fa per le donne. È stato un caso isolato o è la spia di una tendenza che ancora c'è come una sorta di fiume carsico?
Purtroppo penso che non sia un caso isolato, però non è neanche una tendenza generale. C'è molta più attenzione oggi ai problemi di genere in fisica, come anche ai problemi di diversità, nel senso più ampio del termine. E c'è stato in effetti molto, molto progresso. Oggi al CERN le donne scienziato sono circa il 18%, è ancora una frazione molto bassa, ma quando io cominciai al CERN, venni al CERN come giovane postdoc nel 94, eravamo meno dell'8%, quindi c'è stato molto progresso, ma bisogna continuare.
È vero che, come scienziate proprio voi fisici, il tempo non esiste o quantomeno è relativo. Ecco, ma lei ha ancora tempo per degli interessi extralavorativi?
Sì, assolutamente, tempo limitato, ma cerco di coltivare le amicizie, la famiglia ovviamente, lo sport e anche altri interessi come la musica. E penso che sia molto importante per un ricercatore avere una testa aperta, una mente aperta, quindi coltivare vari interessi. Non penso che si riesca meglio nel proprio lavoro se si è ossessionati dal proprio lavoro 24 ore su 24, ma appunto avere anche altri interessi è molto importante.
Quindi Fabiola Gianotti col carrello della spesa non è un'immagine irrealistica.
Anzi, è un'immagine quotidiana, direi, quindi faccio la spesa come tutti gli esseri umani e quindi una vita, diciamo, assolutamente normale.
So che le piace molto cucinare, è vero?
Sì, è vero, è vero. Mi piace cucinare però senza stress. Ecco, quando se devo cucinare per gli amici ho a disposizione la giornata o almeno il pomeriggio, lo faccio molto volentieri. Se devo farlo la sera dopo il lavoro diventa stressante, no.
Ci sono dei piatti particolari che le riescono bene o che le piace preparare?
I primi e i dolci, non il piatto principale, carne, pesce, sono meno brava.
Mi dicono che è una bravissima cuoca.
Grazie.
Insomma, sarebbe bello farsi invitare da lei, insomma.
Senz'altro, volentieri.
In fondo anche la cucina, come la musica di cui si è detto prima, è un po' come la fisica, un miscuglio fra precisione matematica e inventiva. Perché, e di questo Fabiola Gianotti ne è fortemente convinta, anche nella scienza la componente creativa e immaginativa è fondamentale. Non a caso, proprio al CERN, il regista Valerio Ialongo ha realizzato 2 anni fa Il senso della bellezza, non un documentario o un film su esperimenti scientifici o sulla tecnologia, piuttosto un film sulla conoscenza, un atto d'amore e un omaggio all'arte e alla scienza, che nel film di Ialongo si rincorrono e dialogano. E che sono entrambi animati dal senso della bellezza, appunto.
Per me la bellezza, almeno la bellezza in fisica, è simmetria con qualche piccolo difetto, che significa qualche piccola rottura della simmetria, che poi ha a che fare appunto col bosone di Higgs e con molti altri fenomeni naturali, ma la natura ha scelto una simmetria non perfetta, una simmetria imperfetta. Ecco, questa è la bellezza, la mia opinione, e anche secondo la fisica.
C'è un'immagine bellissima nel film Il senso della bellezza, a proposito proprio della simmetria, che è questo esempio dell'antico Iran, in cui nei tappeti inserivano appositamente un'imperfezione, perché altrimenti la perfezione avrebbe rubato l'anima, che è un'immagine molto bella.
E così anche la natura, in effetti la natura ci dimostra in molte sue manifestazioni che ha scelto una simmetria imperfetta, e quindi questo è senz'altro un concetto più fondamentale nella fisica moderna.
Sono fra coloro che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. Uno scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo affascinano come una favola.
Così Marie Curie, premio Nobel per la fisica e per la chimica, una donna che a cavallo tra 8 e 900 ha saputo farsi strada in un mondo di uomini, cambiando per sempre le sorti dell'umanità. E proprio la lettura della biografia di questa grande scienziata ha avuto un ruolo importante nell'avvicinare la liceale Fabiola Gianotti alla scienza e agli scienziati, e in modo particolare a quel tipo di scienziato che si occupa dell'universo e delle sue leggi, che, come ci ricorda Marie Curie, rimane un po' bambino per quel suo sguardo meravigliato sulle cose.
Senz'altro, rimane un po' bambino nel senso che bisogna continuare a mantenere una certa curiosità, una certa apertura mentale, e anche affrontare il nostro lavoro di ricerca della fisica, della natura, senza avere nessun tipo di preconcetto, cioè lasciare che la natura, l'universo, la materia come noi la studiamo, ci parli senza avere nessun tipo di pregiudizio.
Il vostro lavoro, questa ricerca sulla materia, sull'energia oscura dell'universo, questo tentativo di capire cosa è avvenuto 14 miliardi di anni fa, questo costruire macchinari giganteschi per indagare particelle invisibili, ecco, da un certo punto di vista ha un che di folle. Quanta follia o quanta fede o quanta immaginazione ci vuole per dedicarsi anima e corpo a questo ambito?
Ma io non la considero una follia. Quello che noi facciamo è un lavoro in realtà molto, molto, molto pratico. Costruiamo strumenti, sviluppiamo tecnologie, che chiaramente quindi hanno un impatto anche sulla società, quindi è un lavoro molto pratico, per spingere, per migliorare le nostre conoscenze dell'universo. Certo, ci vuole immaginazione, ci vuole coraggio, ci vuole creatività, ci vuole curiosità. Forse non la definirei follia, non lo so, forse un pizzico di anche un po' di ingenuità, nel senso di essere di nuovo, come si diceva prima, aperti ad ascoltare quello che la natura ci dice. Ma altrimenti il lavoro del fisico, almeno del fisico sperimentale, il mio lavoro è un lavoro molto molto pragmatico. Per esempio, io sono una specialista, so fare molto bene le saldature, ecco, quindi per dirle, quindi è un lavoro anche molto con i piedi per terra.
Un lavoro anche con i piedi ben piantati per terra. D'altronde non potrebbe essere diversamente, visto che la nostra ospite è a capo di una delle comunità scientifiche più grandi e importanti al mondo. Ma cosa significa concretamente per lei? Sentiamo.
Beh, senz'altro un grandissimo onore, un grandissimo privilegio ed è anche una grandissima responsabilità. Ma è un lavoro bellissimo perché io ho a che fare con migliaia di fisici, di ingegneri, di tecnici di tutto il mondo. Abbiamo al CERN più di 110 nazionalità differenti, un totale di 17.000 scienziati. Quindi è senz'altro un'esperienza molto arricchente. Ho avuto la fortuna di crescere in questo laboratorio fin da quando ero appunto una giovane postdoc, uscivo dall'Università di Milano col mio dottorato di ricerca, e in questo posto sono cresciuta sia come fisico ma anche come essere umano in modo aperto e tollerante.
Ma cosa rende possibile la, diciamo, coesione produttiva di questa grande famiglia?
Senz'altro la passione comune, questa colla, questo amore per la conoscenza, questi obiettivi comuni che ci uniscono al di là delle nostre differenze culturali e che uniscono anche scienziati che vengono da paesi che sono in guerra, che addirittura non si riconoscono l'un l'altro il diritto all'esistenza, i paesi intendo, gli scienziati qui lavorano assieme animati dalla stessa passione per conoscere, per la conoscenza.
È un po' una sorta di città del sole di Campanella, la città ideale di Tommaso Campanella.
Senz'altro il CERN è un posto molto speciale e quindi penso che in un mondo come quello odierno, che è estremamente fratturato, il CERN rappresenti un po', come dire, una speranza. Il fatto che quando mettiamo da parte le nostre diversità, siamo capaci, intendo gli esseri umani sono capaci di concentrarsi sul bene comune e di fare qualcosa di bello assieme.
Forse qualche scienziato dovrebbe dedicarsi anche alla politica per cercare di iniettare questa volontà di collaborazione.
Ci sono degli scienziati che effettivamente si dedicano anche a questa attività. Noi al CERN riceviamo la visita di moltissimi politici, capi di Stato, ministri, primi ministri, e tutti quando vengono in visita rimangono effettivamente estasiati nel vedere quello che facciamo, non soltanto dal punto di vista della ricerca fondamentale, ma anche degli sviluppi tecnologici di punta con impatto notevole sulla società, dal web, di cui quest'anno ricorre il 30° anniversario, all'applicazione degli acceleratori nel campo medico per la cura dei tumori, per esempio, al grandissimo numero di giovani che noi formiamo qui al CERN. Abbiamo migliaia di studenti di dottorato e di giovani postdoc, ha questo aspetto di collaborazione pacifica di scienziati di tutto il mondo.
Senta, lei in fondo è una delle poche scienziate, dei pochi scienziati che hanno avuto la fortuna di vedere un risultato per di più clamoroso di una propria ricerca in vita, ci riferiamo evidentemente alla scoperta del bosone di Higgs. Ai fisici, di solito agli scienziati come lei, non è data questa soddisfazione. Di solito succede di lavorare tutta una vita intorno alla ricerca e di non riuscire a vederne i risultati. Ecco, quanto è frustrante?
Non è affatto frustrante, direi. Io ho avuto chiaramente la fortuna di essere una delle persone che sono state testimoni, hanno partecipato a questa grande scoperta, che è la scoperta di, come ho detto poc'anzi, di migliaia di fisici di tutto il mondo. Ma la vita del fisico non è fatta solo di scoperta, la vita del fisico è anche fatta di misure molto precise, la vita del fisico è fatta di ricerche di nuove particelle che poi non troviamo e quindi esclusione di teorie che magari sono state molto alla moda per decenni, che poi alla fine non, si rivelano non essere fondate, e ciascuno di questi passi avanti nella conoscenza ci porta a grandissima soddisfazione. Chiaramente la scoperta di una nuova particella, e poi una particella molto speciale come il bosone di Higgs, è qualcosa di straordinario, ma io ritengo che la fisica personalmente mi ha dato grandissime soddisfazioni al di là della scoperta del bosone di Higgs, e soddisfazioni che vengono veramente da questo percorso quotidiano di imparare qualcosa di nuovo, di fare un passo avanti, qualche volta anche un passo indietro, qualche volta anche due passi indietro, ma questa è la ricerca.
Senta, Fabiola Gianotti, che cosa fa fatica a sopportare nelle persone? Qual è l'aspetto che fa più fatica a sopportare nelle persone?
Direi l'arroganza, perché nel mio lavoro ci si rende conto di quanto poco sappiamo, di quanto piccoli siamo e di quanto dobbiamo ancora imparare, e quindi il mio lavoro veramente insegna l'umiltà, e quindi l'arroganza è qualcosa che veramente non sopporto.
Fabiola Gianotti nel 2020. Io ho visto un sacco di cartelli qui al CERN che la incitano a ricandidarsi.
Davvero?
Metaforicamente.
Ah, metaforicamente, perché mi sono sfuggiti. No, diciamo che il mandato di un direttore generale è per 5 anni, e penso che sia un lasso di tempo corretto che permette a un direttore generale di poter operare, di poter realizzare dei bei progetti, di continuare appunto sulla scia anche dei predecessori, perché è sempre un lavoro di evoluzione, non di rivoluzione, e allo stesso tempo non è troppo lungo. Dopo un po' ci vuole anche una persona nuova che porti nuove idee.
Lugano, Che rapporto ha lei con la città di Lugano?
Molto forte, perché i miei genitori vivono a Lugano, quindi torno a Lugano molto spesso e per me è un po' un posto in cui vado per trovare energia, per trovare riposo, per mettere la testa altrove, quindi è un posto molto speciale.